Anche quest'anno, ciao cari, bentrovati. Ciao, ciao, ciao. Bandana, non so dove siano.
C'è una sedia, lì una.
Sì, trova.
Cosa detto?
Forse potevamo farla su, però. Ero abituato che.
Che il duro.
Inizia.
Mi sono dimenticato che gli inizi sono sempre molto affollati.
Sì, beh, ma non è che siamo impossibili di starci, ci stiamo bene. Sapete che, come sempre, la diocesi ha stampato il sussidio. Questa è la guida, più che altro, che può essere utile per gli animatori. C'è invece il sussidio molto più agile, dove c'è la preghiera per gli inizi e poi appunto il testo da leggere, e va bene, cioè quello può essere utile averlo in mano tutti, e mi pare che il costo sia alla fine 3,50 euro.
Sì, mi ha dato anche Graziella.
È una roba fattibile. E vi dico anche che, come sempre, cioè, mi sembra giusto dirvi che io non leggo questo testo, c'è una ragione, perché se io lo leggo, succede che poi io vengo qui e vi conto su quello che c'è scritto qui. Però, dato che tutti sappiamo leggere, far uscire la gente alla sera per venire a leggere un testo mi sembra veramente, che poi può leggere a casa quando in poltrona è più comodo, mi sembra assurdo. Per cui, se voi vorrete sicuramente arricchire, rendere ancora più utile, c'è chi l'ha fatto un biblista, dunque sicuramente più capace di me, adesso, per carità, per cui benvenga, ecco. Sicuramente l'introduzione che io farò non ha pretese biblico-teologiche, vuole essere un'introduzione che ci aiuta a farci un po'. Ciao caro, guarda, se manca le sigle ce ne... Ah, una c'è e una è qua. Allora basta. Ma non preoccupatevi.
C'era un motivo perché sono smontabile.
Ma dovete anche scusare, ma che se lo sapevo potevamo farla su di sopra, ma ho pensato che forse poteva essere utile.
Meglio così.
Stavo dicendo, lo faccio con un'attenzione ai gruppi di ascolto, cioè l'idea è riprendere alcune questioni, magari ponendo delle domande che per una ragione o per l'altra, per diversi motivi, ritorneranno durante l'anno, perché secondo me, e comincio subito ad entrare nel discorso prima della preghiera, vi dico che il testo di quest'anno è un testo molto molto bello, secondo me anche molto attuale per tante ragioni, molto difficile però. Perché tenete conto che entriamo in uno dei testi più impegnativi dell'Apostolo Paolo, la lettera ai Romani e la prima lettera ai Corinzi, sono le due lettere un po' particolari, insomma. E dunque ci sono temi di ordine teologico, questioni anche particolari che chiedono di essere capite, di introdurci, insomma, al testo. Il testo non è immediatamente un testo evangelico facilissimo da leggere, chiede di essere interpretato e di entrare dentro alcune dinamiche che sono tutte teologiche, tanto più che voi dovete immaginare che queste comunità a cui scrive l'Apostolo Paolo, in modo particolare Corinto, erano comunità che respiravano del pensiero greco, vuoi perché era in Grecia, voi perché era vicina, diciamo così, e concorrente ad Atene, insomma. Potremmo dire in maniera sciocca che Corinto è la parte commerciale e Atene era invece la parte culturale, se mi permettete l'analogia, anche se non è che proprio, insomma, regge del tutto, però. Cominciamo con una preghiera, io la leggo e poi entriamo nel testo della... Ah, scusa, sì, grazie. Nel testo della prima lettera ai Corinzi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Mi indicherai la via della vita. la tua parola sia come una pioggia che feconda i nostri deserti, come un fuoco di cui ardono i nostri cuori, come l'amabile mano del vasaio che dà forma alla nostra povera argilla. Invoco con tutto il cuore, rispondimi, custodirò i tuoi decreti. Ascolta le nostre domande, vieni in aiuto alla nostra debolezza, rasserena le nostre inquietudini, dissolvi i nostri dubbi. Abita i nostri silenzi, per te il silenzio è lode. Il nostro ascolto non sia solo parola, ma anche commozione. La nostra comprensione non sia solo intelligenza, ma anche conversione. E noi ti possiamo adorare in spirito e verità. Il nostro convenire durante quest'anno sia benedizione e ciascuno nella tua parola trovi il tesoro nascosto nel suo campo. E fondi il tuo spirito di sapienza e di consolazione per tutti noi. E il nostro convenire nel tuo nome sia fraterno, desiderabile, ricco di frutti. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, allora io mi introdurrei subito dicendo delle lettere che Paolo scrive, sono lettere che Paolo scrive alle comunità che ha fondato e che ha visitato. Due sono dedicate alla comunità di Corinto e intuiamo subito che è una comunità importante per tante ragioni, li elenco in termini molto semplici. Primo, perché è una grande città, è un porto di mare proteso sul Mediterraneo, era una città dal grande commercio dove si incrociavano, come in ogni porto di mare, tutte le culture del tempo, l'Oriente e l'Occidente. Era una comunità, quella cristiana di Corinto, quella giudea che si era convertita al cristianesimo di Corinto, che, una precisazione poi spiego perché la faccio, una comunità che per diverse ragioni si trovava protesa verso questo confronto multietnico e multiculturale. Non è una cosa normale, eh? I giudei da sempre, culturalmente, non amano troppo mescolarsi. Il fenomeno del ghetto non nasce inizialmente come il desiderio di recludere coloro che si volevano arginare dentro dei confini ben precisi all'interno di un quartiere, di una città, ma nasce proprio dal fatto che gli ebrei stessi avevano una tendenza, usanze culturali, legami dal punto di vista della tradizione, che non amava mescolarsi con altri. La diaspora ebraica, cioè quelle comunità di ebrei che nascono fuori dalla Palestina, ha sempre avuto un'identità culturale molto forte. Che cosa capita? Capita che quando Paolo va a predicare il Vangelo, noi non dobbiamo immaginare, quando c'è il film dell'Apostolo Paolo, quella fiction della Rai, presenta Paolo che predica nelle piazze, questo sarà certamente accaduto, per carità. Ma dobbiamo molto più facilmente immaginare che Paolo va a predicare nelle sinagoghe. Perché? Va a predicare nelle sinagoghe con le lettere creditizie del sommo sacerdote. Il problema è che poi ci va e annuncia la Torah e annuncia il compimento della Torah, che è Gesù Cristo. E lì molti si convertivano. Questa è la ragione per cui in più e più occasioni, primo tra tutte Efeso in maniera particolare, la presenza di Paolo scatenava il putiferio, per cui se quando capivano che fondamentalmente Paolo utilizzava queste lettere creditizie per infiltrarsi nella comunità, predicare, perché era uno che la sapeva lunga sulla Torah, indubbiamente era un fariseo, era uno che aveva studiato a Gerusalemme, il Tempio, e poi predicava non più solo quella, ma anche il superamento di quella con l'annuncio di Gesù Cristo, questa cosa suscitava molto dissapore tra i giudei che effettivamente lo attaccavano, ma questo dava la possibilità anche a Paolo di agganciarsi ad un punto significativo per poter testimoniare Gesù Cristo, che non risultava, come dire, essere un'esperienza assolutamente estranea. Cioè lui lo annunciava di giudei, i quali giudei guardavano a Cristo, perché a loro era stato presentato così, come la pienezza di quel loro cammino di attesa messianica. Poi è vero che la predicazione dell'Apostolo Paolo è un'onda d'urto così significativa e coinvolgente che è capace di arrivare anche al cuore di molti pagani, soprattutto per esempio nelle città di Corinto. Voi sapete anche che la predicazione in città dove non c'era questa diaspora giudaica, o non era ben identificata e forte, e dove Paolo si sporge un po' di più verso il mondo pagano, per esempio Atene, ne è testimonianza gli Atti degli, ne sono testimonianza gli Atti degli Apostoli, Paolo fondamentalmente fallisce la sua missione. Sapete che va a predicare all'Areopago, o Areopago che dir si voglia, col desiderio di introdurre i pagani all'esperienza cristiana, molti se ne vanno deridendolo, qualcuno gli dice che ha bevuto del mosto, fondamentalmente ubriaco, altri gli dicono su questo ci sentiremo un'altra volta, e non c'è testimonianza di una comunità cristiana che nasce ad Atene. Non così a Corinto, ma perché a Corinto probabilmente c'era una comunità giudaica forte, e dunque una significativa comunità cristiana nasce a Corinto tra gli anni dal 50 al 52, 18 mesi, 20 mesi, sembra che Paolo rimanga in quella comunità di Corinto. Una comunità che poi diventa numerosa, numerose sono le conversioni anche dal mondo pagano e dal mondo culturale greco, non soltanto di cultura ebraica, alla comunità si aggiungono in molti. La comunità di Corinto assume un volto un po' particolare, sempre un po', oso usare questa idea un po' strana, un po' borderline. Perché? Perché è una comunità che ha un'identità molto forte, ma molto puntata su se stessa, ripiegata su se stessa, sull'azione dello Spirito, e poi lo vedremo in maniera particolare che cosa vuol dire, dove, diciamo così, nel confronto con la cultura e con l'etica soprattutto, un po' dissoluta del mondo sia occidentale che orientale, che giungeva nel porto di Corinto, è tentata di guadagnare un'identità molto forte, si pone in contrapposizione per molti versi anche insuperbendosi. Uso questa immagine che Paolo per molti versi richiama in maniera significativa, lo vedremo. È una comunità, qualcuno dice, di entusiasti, ma che non definisce una situazione emotiva, definisce una situazione un po' di gente, diciamo così, dal punto di vista carismatico molto carica, molto fortemente marcata, che prende le distanze da tutti gli altri guardandoli un po' dall'alto verso il basso. E Paolo questa cosa la corregge in maniera molto forte e significativa. Questo mi dà occasione anche di dire che per questa ragione Paolo scrive ben due lettere, una di 11 capitoli, quella in oggetto che noi tratteremo quest'anno, la prima lettera ai Corinzi, e poi una seconda lettera. Sono molti i sostenitori della teoria secondo cui si tratterebbe di una seconda lettera scritta in un secondo tempo. Sono molti di più però gli esegeti che propendono con l'idea che la seconda lettera ai Corinzi, fatta di soli 9 capitoli, per la varietà dei temi che sono trattati, sia per lo più una raccolta di foglietti, di raccomandazioni, di brevi annotazioni o lettere che Paolo manda alla comunità e che vengono raccolte poi in quella che viene definita la seconda lettera ai Corinzi. Certamente la prima ha una forte unità tematica e si capisce molto bene che è scritta anche dalla medesima mano. Così la medesima mano scrive la seconda, però i temi sono diversi e si ha addirittura la percezione in alcuni casi che ci siano diversi incipit all'interno della lettera. Per incipit intendo dire diversi inizi, per cui dà la sensazione di biglietti diversi che poi all'occasione sono stati cuciti insieme come se fossero un'unica lettera. Questo lo dico per non per presentare l'intera opera di Paolo, perché altrimenti non ne usciremmo più, capite, no? Ci diffonderemmo troppo. Però era solo per dire, almeno contestualizzarla dentro questa... Sono due le lettere, questo è. La prima è quella che ci interessa. Bisogna anche tenere presente che c'è un tema che Paolo ha a cuore sopra ogni altra cosa, tendenzialmente in tutte le lettere, e voi capite che non è difficile intuirlo. Cioè, chi ha avuto la preoccupazione, visitando quella sinagoga e quella comunità giudaica, di annunciare la pienezza e il compimento della fede giudaica in Cristo e dunque di fondare quello che è la nuova comunità cristiana, evidentemente avrà come tema fondamentale, ricorrente in tutte le lettere, declinato in maniera diversa, almeno in 3 maniere diverse, poi lo spiego, una preoccupazione. Come si edifica la Chiesa vivendo in Cristo, e dunque cosa vuol dire vivere in Cristo? Fondamentalmente l'idea è questa, che ricorre continuamente in modi diversi. Questa però modalità è declinata almeno secondo tre questioni fondamentalmente, che ricorrono sempre, di cui nel caso della prima lettera ai Corinzi è prevalente la seconda, poi la vedremo meglio. Allora, la prima questione che ricorre molto, soprattutto nella lettera ai Romani, ma che ricorre molto sempre, e lo intuiamo perché lui scriveva dei giudei che si erano convertiti al cristianesimo, per la maggior parte, poi c'erano anche i pagani, ma per la maggior parte erano lì, erano loro. E dunque la preoccupazione è quella di trattare la questione del rapporto tra la fede e la legge, fondamentalmente il tema della giustificazione. Usiamo termini specifici che dal punto di vista teologico hanno un peso considerevole, ma voglio dirvi per semplificare, no? Che cosa salva? La domanda è: che cosa salva? Un pio giudeo ti avrebbe certamente risposto, non c'è il minimo dubbio, la legge e l'obbedienza alla legge, punto. È la Torah che salva, è l'obbedienza alla Torah che salva. Per Paolo invece la questione è la fede, e cioè è il credere,
scusate,
è il credere in Cristo, è affidarsi a Lui, è vivere come Lui che salva, non tanto un'obbedienza alla legge, o meglio, della legge non dovrà passare nulla, come giustamente dice Gesù e come continua a dire anche Paolo, non è da rinnegare, ma non come pedissequa osservanza dei comandi e delle norme, ma come preoccupazione di vivere come Cristo in Cristo, come Lui, a immagine sua. E per questa ragione allora la fede in Cristo è quella che salva. Guardate che questa roba è una roba attuale, che è una cosa che dal punto di vista spirituale noi non finiremo mai di affrontare. Che cosa salva? La pratica cristiana o il fatto che attraverso questa pratica cristiana noi incontriamo Cristo e viviamo come Lui e testimoniamo Lui e ne siamo immagine? E questa è la grande questione che continuamente tutti i cristiani e la Chiesa di tutti i tempi deve affrontare, non solo la sinagoga del tempo che aveva conosciuto l'annuncio di Paolo e si era convertita al cristianesimo diventando comunità, ecclesia, chiesa. E capite? È la provocazione di sempre. E questo tema ricorre in maniera significativa in Paolo. È quello che lo mette proprio a tema. Che cosa giustifica? Per giustifica potremmo dire salva la nostra umanità. Obbedire ad una norma o affidarsi a Cristo? Questo è il primo tema. Non è molto ricorrente nella comunità di Corinto, ma c'è una ragione e vedremo poi perché. Paolo nella comunità di Corinto è molto più preoccupato invece di rispondere ad una questione. Il rapporto tra, lo dico così, la conoscenza e l'amore. Che cosa è importante? Conoscere Cristo, conoscere le scritture, conoscere il Vangelo, conoscere l'annuncio, conoscere la dottrina, conoscere o amare. Anche qui è evidente che Paolo non si pone nella prospettiva di mettere queste come un'antitesi. Cioè, chi ama non necessariamente conosce, non ha importanza, e viceversa. E chi conosce non necessariamente ama. Ma la vera questione però è questa: che cosa salva? Cioè, la domanda è: come posso io veramente essere cristiano? Cioè, essere in Cristo, vivere come Cristo, essere accanto a Lui, perché essere in Cristo significa assumere la forma della mia vera umanità, rispondere alla pienezza della mia vita, no? Fondamentalmente questa è l'idea. E Paolo dice: è sufficiente la conoscenza, detto con una parola greca si direbbe la gnosi o l'agape, cioè l'amore che si dona. E questa questione è una questione determinante, ma capite anche perché lo è. Corinto vive praticamente a pochi chilometri da Atene, e lì era la patria della conoscenza, della gnosi, dell'esaltazione della filosofia, del pensiero. Ma che cosa conta quello? Attenzione, Paolo non auspica un cristianesimo fatto di ignoranza, tutt'altro. Dice però che c'è una sapienza che affonda le sue radici altrove rispetto alla sapienza umana. E questo è un dato che forse va preso in considerazione. E poi c'è il terzo tema, che anche qui ricorre in maniera significativa nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera, ed è il tema della sofferenza di Gesù e come la sofferenza di Gesù può illuminare la sofferenza degli uomini. Perché questo? E soprattutto perché nel mondo greco la sofferenza era vista come segno di maledizione e come distanza evidentemente da Dio, che non poteva soffrire. Mentre invece Cristo non solo soffre, ma sale liberamente sulla croce. Infatti è questa la lettera in cui sentiremo quello splendido passaggio in cui dice c'è una sapienza, i greci corrono dietro la sapienza, i giudei alla legge, e noi crediamo nella croce di Cristo. Nella croce di Cristo, Cristo in croce però. Lui è la vera sapienza e Lui è la vera legge, perché Lui è l'amore che si dona. Fondamentalmente questo è il tema fondamentale che ricorre dentro la questione della comunità. Ecco, tutti questi tre temi mirano a una questione fondamentale, l'essere in Cristo, come modo per vivere la Chiesa e per essere Chiesa. Ma qual era il problema? Perché, guardate, Paolo non scrive delle lettere dottrinali, scrive delle lettere che hanno una preoccupazione, e secondo me questa è interessante perché può venire incontro anche a noi, al nostro modo di pensare la Chiesa, di vivere la Chiesa, eccetera. Cioè, Paolo guarda questa comunità e dice, ma ci sono delle cose che non vanno, ci sono delle prospettive che chiedono di essere corrette, che chiedono di essere ripensate. È un maestro sapiente, ha suscitato la fede in Cristo, è andato altrove a predicare, poi è tornato, si è accorto, e allora dentro le sue peregrinazioni invia questa lettera molto forte e provocatoria che smuove le coscienze di questi qui e dice così non va, questa roba non funziona, il vostro modo di essere Chiesa non corrisponde all'annuncio di Cristo. È molto forte, è provocatorio. Perché? La comunità di Corinto, questo lo si intuisce, era una comunità che un autore, uno dei più grandi studiosi dell'Apostolo Paolo, tale Heinrich Schlier, è un esegeta cattolico, dico cattolico perché è uno dei pochi cattolici, nel senso che sono tanti gli studiosi di scrittura cattolici, ma tra i più quotati ci sono sempre, almeno storicamente, il mondo protestante. Questo qui, in maniera significativa, sull'Apostolo Paolo, questo autore, Schlier scrive Il tempo della Chiesa, infatti fa un commento sugli Atti degli Apostoli, ma in modo particolare sulle lettere di Paolo, e chiama questa comunità una comunità entusiastica. Cosa vuol dire? Noi potremmo dirla così, una comunità formata da spirituali, una comunità che aveva ricevuto i sacramenti e in modo particolare il battesimo, dunque una comunità già avanti, una comunità che era consacrata, nella quale lo Spirito opera, avevano una forte percezione dello Spirito Santo che opera e lavora all'interno della comunità. E dunque una comunità che già si immaginava una comunità di quelli salvati, di quelli perfetti, dove lo Spirito suscitava tanti doni. Tra i doni, per esempio, ne cito qualcuno, ma ci sono per esempio i profeti, i carismi, no? Ricorre spesso questa questione dei carismi, dei profeti, sono uno dei doni più apprezzati all'interno della comunità. Cioè, cos'era la profezia? Era quel modo di vedere nella storia la volontà di Dio. Non pensate, quando si dice profezia, la capacità di predire il futuro, non c'entra niente. I profeti già nell'Antico Testamento sono quelli che, guardando la storia, le situazioni, i fatti, riconoscono la volontà di Dio. E lì, all'interno di questa comunità, erano tanti quelli che avevano la presunzione, diciamo così, o comunque la percezione di possedere questo dono particolare, di essere profeti, cioè di saper riconoscere dentro la storia la volontà di Dio. sia nel presente e anche un po' nel futuro. Non è, ripeto, tanto una predizione di ciò che sarà, però era un ministero che era guardato con grande stima all'interno della comunità. Oppure c'era un altro dono che si chiama glossolalia, il parlare in lingue fondamentalmente. Cioè quest'idea che lo spirito col suo influsso interiore fosse capace di suscitare la capacità di parlare, di comunicare in lingue, secondo lingue diverse, lingue antiche, lingue, e comunque anche la capacità di esprimersi e di farsi capire da altri. Il problema qual è? È che tutti questi vivevano con una grande, dico così, un po' presunzione di perfezione. Una comunità che addirittura era, dico questa cosa in maniera un po' forte, un po' alla rincorsa su chi era meglio, su chi era più capace. Una comunità che si immaginava come la comunità dei perfetti, dove addirittura c'era la percezione che all'interno di questa comunità fossero vicini la fine dei tempi e loro fossero la comunità di quelli scelti. Mi permetto di fare questa annotazione, è un parere mio, prendetela con beneficio di inventario. Questa cosa capita ogni tanto nella Chiesa, E sapete perché capita? Quando la Chiesa vive in una situazione di stato di assedio, uso questa immagine stupida, cioè quando si ha la percezione che si è, come dire, sollecitati da tutte le parti, si è assediati da pensieri contrari, da un mondo che non accoglie. Corinto, al tempo, per usare l'immagine di un comportamento dissoluto, c'era nella lingua greca questa espressione corinteggiare, cioè fare i corinti, perché erano gente molto dissoluta, porto di male, arrivavano tante idee, ma c'erano anche tante modalità diverse di interpretare la vita, una realtà molto lontana dalle prospettive della fede, non c'era neanche, come dire, il freno del pensiero che un po' arginava tutto questo, come poteva essere ad Atene. Dunque la comunità era una comunità che si vedeva fortemente provocata da una cultura diversa. La tentazione di questi è quella, voglio dire, di erigersi dentro una fortezza solida, fatta di certezze e fatta anche di una certa perfezione, da una certa convinzione che la comunità cristiana era una comunità di eletti, dei perfetti, all'interno della quale c'erano i carismi, la glossolalia, la profezia, i ministri, c'erano gli apostoli, gli annunciatori, c'è tutto. È una comunità che dunque certamente viveva anche una certa desiderio di testimonianza e di fedeltà, però che viveva questa, tra virgolette, contraddizione. Ecco, la preoccupazione della lettera e di Paolo che la scrive è quella di dire: ma proviamo a ragionare su cosa vuol dire essere Chiesa. Ed è per questo che secondo me è interessante questa lettera, anche per noi oggi. Per noi oggi che per molti versi non viviamo in situazioni diverse. Forse magari non viviamo la situazione di considerarci la comunità dei perfetti, molto più facilmente entriamo anche dentro una visione di dialogo col mondo che però poi finisce per essere nella logica del politicamente corretto e dunque non sa di niente. Lo dico in termini un po' provocatori, poi prendetela per quello che vale. Ecco, Paolo richiama questa comunità per dire: Ecco, su questa questione non ci siamo. È una comunità che è consapevole di essere animata dallo Spirito, ma addirittura arriva ad affermare all'interno della comunità che non è necessario parlare di risurrezione dei morti, perché il battesimo che tu hai ricevuto è già una forma di rinascita e dunque di risurrezione. Una comunità che, pur essendo spirituale e pur essendo di fede, guarda alla realtà e anche alle cose della fede dentro un orizzonte chiuso, chiuso, cioè dove tutto viene razionalizzato dentro una sapienza che è puramente mondana. E Paolo questa cosa la rimprovera. E qui questo famoso testo della Prima Corinzi, in cui Paolo dirà in maniera molto forte e determinata: non avete capito niente, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Altro che affermare che la risurrezione è un modo per dire quello che è già accaduto nella vita, perché nel battesimo tu sei rinato in Cristo e lo Spirito ti ha suscitato come nuova creatura, che è una cosa vera. Ma la risurrezione è ben altro. E di conseguenza questa provocazione forte Paolo la pone in maniera significativa. Come recupera tutto questo? Come sottrae, uso questa immagine, questa comunità dalla tentazione dell'autoreferenzialità, cioè del fatto di guardarsi addosso, di riconoscere la sua bravura, di immaginarsi sufficiente in se stessa, perché animata dallo Spirito Santo e dunque capace di rendere ragione di tutto, tornando alla dottrina, alla sana dottrina, tornando alla funzione degli apostoli che hanno ricevuto la fede e la trasmettono, come fa lui, così come la fede è e non come noi la interpretiamo in un certo modo. Guardate che questo è il pericolo che la Chiesa vive oggi, eh? È il pericolo che la Chiesa vive oggi. Oggi si parla tantissimo di riforma della Chiesa. Ci sono nella Chiesa movimenti che parlano di un sinodo, no, non sto parlando di quello indetto dal Papa, che è evidentemente il tentativo di riportare nell'alveo della sana dottrina, operazione molto simile a quella dell'Apostolo Paolo, fatta secondo dei criteri diversi, ma questo è un altro discorso. Ma la presunzione con un sinodo di aggiornare la Chiesa reinterpretando molte cose. E Paolo dice: come possiamo realmente riscoprire noi stessi e restaurare l'origine di tutto? Tornando al principio, alle fonti, a ciò che noi abbiamo ricevuto dagli apostoli e che trasmettiamo con assoluta fedeltà, non facendo altro, non razionalizzando, non concedendoci alla logica di una sapienza che è altro. Egli pone come essenza della Chiesa stessa la trasmissione della fede e della rivelazione. E guardate, oggi all'interno della Chiesa in tanti momenti ci si scanna, si discute su questioni di tipo morale, di tipo dottrinale, ci sono i progressisti, ci sono i reazionari che vorrebbero tornare indietro, ci sono gli altri che individuano il nemico da combattere, ci sono quelli che in maniera un po' sprovveduta aprono tutte le porte dicendo va bene tutto. La fatica di sempre, no? Che la Chiesa vive, la vive anche questa comunità di per sé. Ecco, Paolo dice: ma l'essenza dell'essere Chiesa, l'essenza della comunità, non può essere quell'intuizione dello Spirito Santo che tu hai soltanto perché l'hai ricevuto. Sappi che lo Spirito opera attraverso quella dottrina che ti è stata trasmessa a partire dalla rivelazione. Essi credevano che Dio si manifestasse in Gesù Cristo e poi attraverso lo Spirito per mezzo di una rivelazione personale. Ma la Chiesa è quella roba qui? Cioè Dio si manifesta in Gesù Cristo che si trasmette attraverso lo Spirito l'hai ricevuto tu e dunque attraverso un'intuizione dello Spirito, una rivelazione personale, tu ritieni di poter annunciare quello che è l'essenza del Vangelo e quello che è l'essenza stessa della Chiesa? La Chiesa da sempre, sa molto bene che la tradizione, cioè ciò che ha ricevuto, dal verbo tradere, no? Consegnare, ciò che ha ricevuto, è chiamata a trasmetterlo inalterato, intatto, esattamente perché la Chiesa deve custodire ciò che ha accolto. Paolo ricorda come la rivelazione di Dio si attua nel, uso una parola difficile ma poi la spiego, nel cherigma apostolico che è trasmesso e ricevuto nella Chiesa. Nell'obbedienza della fede l'uomo accoglie questo messaggio e lo trasmette. E non credo in Cristo che si rivela attraverso lo Spirito suscita in me questa intuizione. Oggi in qualche momento si ha la percezione anche all'interno delle nostre comunità, della Chiesa, che ci sia una visione molto mondana e molto, per usare l'immagine che usa qui, insomma, entusiastica, che vuol dire di una spiritualità che nasce da questa roba qui, ma che dimentica l'essenza stessa della Chiesa. Paolo dice a questa comunità: ragazzi, però non ci siamo, ma non ci siamo perché poi dopo voi celebrate la messa, entrate, alcuni che sono i perfetti, che sono quelli che hanno ricevuto più spirito degli altri, mangiano e bevono e si dimenticano di chi stanno celebrando la messa, e gli altri muoiono di fame e non guardate neanche in faccia al fratello che è davanti a voi. E allora qui Paolo dice: la misura è, primo, la fedeltà alla dottrina, uso questa immagine, ma la fedeltà alla tradizione, la fede che mi è stata trasmessa della rivelazione, e secondo, la cartina di tornasole di tutto questo è l'amore. L'amore, questa cosa ritornerà continuamente. Nel confronto tra l'agnosi e l'amore, è l'amore che deve avere il sopravvento, perché l'amore è ciò che ti permette di conoscere in verità secondo lo sguardo di Cristo. Se tu conosci solo e conosci anche alla luce dello Spirito e conosci custodendo delle intuizioni che ti sembrano avvicinarti di più allo Spirito, attraverso lo Spirito a Cristo, ma non ami, c'è qualcosa che non va, qualcosa non gira, perché la fede non è una costruzione di conoscenze, ma è anzitutto un'esperienza dell'amore, che si fa dell'amore. Ci sono testi che ricorderanno la famosa questione della Pasqua, dove qui Paolo prende a mazzate i cristiani di Corinto dicendo: vi trovate a celebrare la Pasqua, molti di voi escono ubriachi, qualcuno esce affamato, ognuno si porta le sue cose da mangiare, ma che roba è? Che roba è? Questa roba è la Pasqua di Cristo? Questa roba è la celebrazione dell'Eucaristia che voi siete chiamati a vivere? Questa roba non ha senso, non è fraternità, non è comunione, non è amore, dunque non fa parte della vita della Chiesa. È molto duro da questo punto di vista. Poi capite anche che in una comunità che è autoreferenziale, dove lo Spirito Santo interviene attraverso le emozioni interiori dei singoli e ciascuno si promuove come significativo perché lui parla in lingue, è profeta, l'altro è ministro, annunciatore della parola, ognuno ha il suo ruolo, eccetera, finisce per essere una comunità divisa, divisa. Per cui Paolo richiama fortemente questa comunità. Uno viene qui e dice di essere di Apollo, quell'altro è di Paolo, quell'altro... In realtà ognuno ha il suo ruolo, perché la Chiesa è un corpo dove ciascuno, diverso dall'altro, ha la sua forma, ma non dimenticate che uno è Cristo. Uno è Cristo. È Lui il cuore, è Lui il centro. Se si smarrisce quello, smariamo tutto. Se questo diventa l'affermazione dei protagonismi, allora voi capite la incredibile attualità di questi testi. Chiedono di essere compresi, di essere mediati un attimino, però è forte questa roba. Ditemi se questo non capita anche, io penso, come tentazione continua anche all'interno delle nostre comunità, no? Guardando al panorama della Chiesa oggi, dove si discute di tante robe, dove alla fine ci si chiede, ma qui Gesù Cristo cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma la parola Gesù Cristo in tutto quello che abbiamo detto, non solo l'abbiamo pronunciata, ma ci sta davanti come meta finale, come punto di approdo, come elemento determinante, o come Chiesa siamo qui a discutere di questioni che poi alla fine hanno poco a che fare con Cristo, dell'essere in Cristo, e dunque ci trasformano nella compagnia del fil di ferro e non nella comunità di coloro che vogliono vivere della vita di Cristo. Questa è la questione fondamentale. Allora, su questa cosa qui, questi testi ci aiuteranno a ritornare in maniera significativa. Paolo se la prende con tutte queste piccole congreghe dei Corinti che vedono anche il battesimo un po' in senso magico in qualche momento, che assumono il ruolo di maestri illuminati, che hanno delle pretese, mette sotto gli occhi di costoro il kerigma, cioè kerigma cosa vuol dire? L'annuncio fondamentale, la cosa determinante, la Pasqua di Cristo, non un'altra roba. Noi annunciamo quello, noi ci siamo per quello, noi ci fondiamo su quello. Tutti i vostri, le vostre, come dire, sensazioni spirituali, religiose, politiche, di intuizione, di conoscenza che avete, tutte cose preziose, ma non sostengono la Chiesa, non la fondano, la Chiesa è fondata su altro. L'unico criterio nei confronti del ministero è solo la fedeltà a ciò che ci è stato trasmesso, alla rivelazione, a Cristo. Ecco, la Chiesa degli entusiasti di Corinto, degli uomini spirituali di Corinto, per cui capite, qui non siamo a che fare con gente che non crede, questo è un problema tutto della Chiesa, tutto interno alla Chiesa. Abbiamo a che fare con gente che crede in nome di Cristo e dello Spirito Santo, che ritengono di aver ricevuto, alla fine si divide, si scontra, si sbrana vicendevolmente, ci si massacra continuamente. Questa cosa, guardate, adesso non lo so se lo percepite allo stesso modo con sofferenza come lo percepisco io, ma secondo me è di grande attualità questa roba. E invece Paolo dice, ma questa Chiesa corre il pericolo non solo di malinterpretare la rivelazione, ma anche l'esperienza cristiana. Poi le due cose sono evidentemente connesse, è chiaro. Gli entusiasti di Corinto credono di essere cristiani in virtù dello spirito un po' magico e di una sapienza che nasce dalla loro sensibilità e dal mondo. Paolo dice, ma noi sinceramente guardiamo la sapienza che è dei greci, guardiamo la legge che è l'obbedienza alla legge che è dei giudei, ma noi ci affidiamo alla stoltezza della croce di Cristo, che è amore donato, e l'unico criterio, il cartello di tornasole è l'amore. Ecco, dunque il problema non è quel problema che la comunità aveva e che Paolo rimprovera questa comunità: come mantenersi puri in un mondo pagano. Perché questo è il problema della comunità. Prendiamo le distanze, costruiamo un muro, decidiamo che noi siamo sopra e siamo meglio. Non è questa la modalità. Perché così facendo, per esempio, consideri anche in maniera superficiale poi il fratello che ti sta accanto, no, e ti dimentichi di lui. Su questa cosa Paolo è molto duro. Fai sedere il povero dietro e non davanti, no? Per dare l'idea, insomma. Allora, io reputo tutte queste cose che sto dicendo, sostenerle con i numeretti, no? Però avrei fatto tutta una serie di numeri da raccontarvi, ma vabbè, numeri intendo dire citazioni bibliche, no? Qui andate a vedere il primo capitolo, versetto 2, il quarto capitolo, versetto 17, settimo capitolo, versetto 17, undicesimo capitolo, versetto 16, però non ne usciamo più, ecco, capite, no? Il problema è questo. Ecco, Paolo indirizza lo sguardo di questa comunità, la seconda cosa che fa, verso la totalità che è la Chiesa, per evitare che questa comunità si chiuda nella sua autoreferenzialità. Qui in maniera forte Paolo dice: guardate, la Chiesa che è più grande di voi, è più grande delle vostre beghe interne, è più grande delle vostre divisioni, è più grande dei problemi che avete. Guardate la comunità di Gerusalemme e dategli una mano. Paolo su questa cosa è molto determinato. Ecco, mi sembra che da questo punto di vista la lettura di questa lettera potrà aiutarci tanto a maturare un modo di immaginare il nostro stare nella vita della Chiesa e dentro la Chiesa in maniera significativa. Forse emergeranno anche tante domande, no? Sulle questioni di oggi, sulle tante tensioni, però fondamentalmente utilizzare il metodo di Paolo è strategico. Cioè vincere la tentazione dell'intellettualismo, che fondamentalmente è portato ad immaginare il cristianesimo come una filosofia, vincere la questione dell'individualismo, riportando tutto il discorso cristiano secondo le mie misure, e alzare lo sguardo e guardare a Cristo, perché se essere cristiani significa vivere in Lui e camminare con Lui e andare verso di Lui, perché Lui è il centro di tutto, beh, allora probabilmente su questa roba siamo, come dire, provocati, aiutati, sostenuti. E questa sarà, secondo me, la sfida di quest'anno. Io sono convinto che sia più complicato che andare a leggere un testo dell'Antico Testamento. Qualcuno diceva, finalmente nel Nuovo, perché l'Antico poi era complesso, alcune cose non si capivano. Secondo me la vera difficoltà sarà qui, perché l'Apostolo Paolo va contestualizzato, perché interviene in una comunità con problemi concreti, a risolvere cose concrete, e in maniera saggia e paterna la richiama fortemente. La fatica sarà cercare di comprendere come quelle robe lì che lui rimprovera o che comunque dice a quella comunità, chiamano anche noi, ci chiamano in gioco, ci dicono qualcosa sulla nostra forma, cristiana delle nostre comunità. Ecco, fondamentalmente questo. Volete semplificare tutto? Andate a vedere alcune pagine delle Lettere ai Corinti, dove parla della logica della croce, del dono di sé, dell'amore. Solo nell'amore tutti i doni dello Spirito raggiungono il loro compimento. Cioè, se la glossolalia serve per dire che se io parlo in lingue e faccio versi, lo dico così in termini stupidi, scusatemi, e questo mi serve per pensarmi superiore agli altri, o essere profeta, cioè capace di leggere la volontà di Dio, Dio vuole questo, io ti dico che Dio vuole questa cosa, a te chiede questo, a te quest'altro, serve per manifestare una sorta di potere e di capacità superiore agli altri, quella roba qui non è cristiana. Solo nell'amore i doni dello Spirito raggiungono il loro compimento, compreso gli apostoli. E che cosa custodisce l'amore? che cosa custodisce la certezza che quello che io sto dicendo non venga semplicemente da un'ispirazione mia o da un'intuizione mia dello spirito, che magari è anche buona, però è la fedeltà alla dottrina, è la fedeltà alla rivelazione, è ciò che mi è stato trasmesso e che io fedelmente sono chiamato ad annunciare ad un altro, per non diventare individualista, autoreferenziale. Tanti galli in un pollaio, Paolo lo dice, insomma, a un certo punto. Uno dice che è di Apollo, l'altro dice che è di Paolo, l'altro dice che... Bene, l'amore edifica, sempre. Questa è la cartina di tornasole un po' di tutti, insomma. Ok, com'è? Sembra che questa sarà la sfida che noi vorremmo accettare quest'anno e potrebbe veramente essere interessante. Questo ci aiuta su due versanti, ci aiuterà su due versanti, secondo me. Primo, a stanare alcune tentazioni di vivere il cristianesimo secondo criteri tutti i nostri. Si è sempre fatto così, noi... Paolo è molto oggettivo, e doveva essere un bel personaggio, molto determinato. Oggettivo vuol dire ancorato quella che lui chiama la sana dottrina, non la chiama qui, la chiama nella lettera a Timoteo, ma fondamentalmente a un certo punto la lettera a Timoteo, per darvi i sentimenti di Paolo, no? Dice ci saranno tempi, a me affascina quando lo leggo quel passo lì, a Timoteo, no? Che era vescovo di una comunità anche molto tribolata, dice ma ci saranno tempi in cui non si amerà più la sana dottrina, in cui si inventeranno favole per ricondurre tutto un po' ai nostri criteri, no? Nella lettera agli Efesini dice ma le nostre comunità sono come delle barchette sballottate dai nuovi venti di dottrina da una parte all'altra nella confusione più totale. Ecco, Paolo è fermo nella determinazione di ciò che è chiamato ad annunciare, che è quanto mi è stato trasmesso. Io lo trasmetto a voi, perché la rivelazione è il riferimento, non le mie intuizioni spirituali. Ecco, su questo mi sembra veramente un invito a ricentrarci in maniera chiara, anche molto bella, molto significativa. Anche la possibilità, per esempio, di avere quest'anno, poi mi fermo perché io ho già parlato un'ora, scusatemi, la possibilità di avere... come dire, dei criteri qualche volta, no? Per giudicare un po' la tanta confusione dentro la quale noi viviamo oggi, che però non deve mai spingerci a, come dire, a erigere barricate, a difenderci, a vivere in uno stato di difesa perenne. No, Paolo questa cosa la lascia intuire molto bene. I cristiani non hanno niente da perdere, hanno già guadagnato tutto da questo punto di vista. E questa è un'intuizione anche questa molto grande, insomma. Poi ci sarebbe tutta la questione dell'unità nella diversità. Anche questo è il discorso famoso di Paolo, che dice la Chiesa è un corpo dalle molte membra, ognuno ha il suo ruolo all'interno di questo corpo e non esiste una parte che è più spregevole rispetto all'altra, ognuno ha la sua funzione, il suo compito e tutti sono importanti. Anche questo è un'intuizione interessante su cui bisognerebbe discutere in maniera seria e ragionarci sopra e crederci fino in fondo, perché non è scontato. Paolo lo dice non perché ha voglia di filosofeggiare sulla Chiesa, ma perché vedeva che all'interno della Chiesa qualcuno si riteneva l'elite, qualcuno un po' meglio degli altri, un po' più su degli altri, gli altri gli ignorantotti. Cioè, su questa cosa Paolo li richiama in maniera molto forte. Ecco, secondo me l'attualità di questo testo è molto grande. Mi fermo qui. Evidentemente io non ho trattato un